Come avviene la nostra purificazione? Nella Bibbia troviamo spesso questa parola o questa esortazione: Dio vuole che noi veniamo purificati. Indirettamente ci sta dicendo: siete sporchi, siete sporchi. Perché uno che ha bisogno, o il mondo che ha bisogno di purificazione, vuol dire che è sporco. Dobbiamo capire dove siamo sporchi e perché lo siamo. Oggi è il settimo giorno dei Paniazzimi, è l'ultimo giorno e non a caso il Paniazzimo rappresenta un pane privo di ogni peccato, senza peccato. L'abbiamo celebrata questa festa durante la quale ogni giorno abbiamo mangiato noi Paniazzimo, per rappresentare quel Cristo che è ormai risorto e che è Lui l'azzimo assoluto, cioè pulito, purificato dai peccati che Lui si è addossato sulla croce. Tutti i peccati del mondo, ma non solo quelli di 2000 anni fa, ma tutti i peccati del mondo, di tutta l'umanità passata, presente, 2000 anni fa e futura, quindi anche noi. E naturalmente per questo, a un certo punto, come abbiamo sentito in questi giorni, sia la Pasqua ma anche durante la serata memorabile, e il primo giorno degli Azimi, abbiamo letto una scrittura molto importante, che è in 1 Corinzi 5,7, se volete leggerla, dove dice che Cristo è la nostra Pasqua, quindi celebriamo la festa. E siamo stati purificati dal lievito e noi siamo diventati una pasta nuova, una nuova creatura. E dice: quindi celebrate la festa non con i vecchi pani lievitati o con i vecchi pani azzimi, ma con azzimi di sincerità e di verità. Questo è il nostro punto di partenza. Alcuni hanno detto: ma questo vuol dire che in realtà noi non dobbiamo più mangiare pane, azzimo. No, noi gli abbiamo detto: così come esiste ancora la cerimonia della Pasqua, noi dobbiamo ancora continuare a mangiare pane, letteralmente il pane. Dobbiamo prepararlo, questo pane azzimo, e mangiarlo per 7 giorni, che rappresentano quei 7 giorni della nostra vita, fino all'ultimo nostro respiro. E tutti si opponevano, si oppongono, tutte le religioni che si definiscono cristiane si oppongono a questa, però stranamente non fanno né il paniazzimo letterale e né la festa dei paniazzimi, né l'uno né l'altro. E alcuni di noi che hanno cominciato a interpretare così nel 95 sono finiti a non fare né l'uno né l'altro. Ora, Dio ha scelto il lievito per rappresentare il peccato. E vediamo una cosa che ci aiuta moltissimo in Atti 15, molti di voi già la conoscete, in Atti 15 magari la potete leggere a casa vostra, non vi voglio far leggere un intero capitolo, perché voi conoscete qual è il significato di Atti 15, dove a un certo punto i giudei che si convertivano a Gesù e dicevano di credere a Gesù, quei giudei, non i farisei che rigettarono Gesù come Messia, ma quei giudei, ce ne sono ancora oggi, che dicono di credere in Gesù, però dicono: se voi non siete circoncisi nella carne, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Nacque una diatriba. Nacque una discordia con loro e i primi apostoli, ancora non erano apostoli, ma già lo erano in realtà, scusate. Difatti Pietro, che era il più, diciamo, quello che aveva maggiore iniziativa rispetto agli altri, disse che il cuore dell'uomo, Dio ci ha mostrato attraverso il suo Spirito Santo, che il cuore dell'uomo è purificato mediante la fede. Il cuore dell'uomo è purificato mediante la fede. Notate bene come il tema di tutto il capitolo 15 è la purificazione. Il popolo di Israele, anticamente, per poter essere ammesso nuovamente nel popolo, aveva bisogno di purificarsi attraverso il sangue di un animale. Ora, tutti noi siamo stati chiamati, anche il popolo ebraico è chiamato, fino a quando non lo capirà, sarà fuori dal vero popolo di Dio, e difatti deve capire che noi veniamo purificati se abbiamo non fede nel sangue di un animale, ma fede nel sangue di Cristo. Quindi questo è importante. Lui diceva che se leggerete poi meglio con calma tutto il capitolo 15, dice che i riti di purificazione, quello che loro chiamano in questo capitolo la legge di Mosè, che la legge levitica non parla della legge spirituale, parla di una legge di purificazione. La legge spirituale non purifica. La legge spirituale indica la via, indica l'amore di Dio, mentre la legge che realizzava la purificazione, quei riti che furono aggiunti a motivo delle trasgressioni. E quindi dice che quei riti di purificazione antichi sono finiti, grazie al sacrificio di Cristo, eccetto, noterete, la fornicazione, eccetto il sangue animale, eccetto le cose sacrificate agli idoli. E poi alla fine conclude Pietro: state sani nella salute, perché tutte queste cose sono abolite. Però se voi mangiate sangue animale, se voi fornicate e se fate le cose, se mangiate cose sacrificate agli idoli, vi contaminate, non siete più puri né nel corpo né nella mente. Quindi, detto questo come preambolo, noi sappiamo che Dio ha scelto il lievito per rappresentare il peccato dal quale siamo stati purificati dal sangue di Cristo. Difatti, andiamo in 1 Giovanni capitolo 1. In 1 Giovanni capitolo 1 vediamo che qui non il tema non è i 10 comandamenti. Noi non dobbiamo essere purificati dall'osservanza dei 10 comandamenti. Abbiamo bisogno di essere purificati dal peccato. E i 10 comandamenti non sono, l'osservanza dei comandamenti non è un'osservanza rituale. La potremmo trasformare in un'osservanza rituale, ma se fosse solo rituale il nostro osservare la legge di Dio sarebbe non con il cuore. Quindi in Giovanni 1, in 1 Giovanni capitolo 1, nel versetto 7, l'Apostolo afferma che il sangue di Gesù Cristo, Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Ma se ci adagiassimo su questa affermazione, ignorando quel che Dio si aspetta da noi, faremmo lo stesso errore che fanno tutti gli altri, che dicono: beh, Cristo, io credo in Cristo, sinceramente credo in Cristo, e quindi sono già purificato. Però questo è un inizio, questo è l'inizio di un processo. Non è che noi ci dobbiamo adagiare su questa affermazione, come per dire: io ho rotto un vetro mentre giocavo a pallone, mio padre è venuto e ha pagato per quel vetro. Ma dopo significa che posso tornare a rompere quel vetro? Quindi, se noi ci adagiamo, ignorando quel che Dio si aspetta da noi, faremmo, come fanno tanti, un errore fatale, un errore fatale. E perché? Andiamo in 1 Giovanni, sempre nel capitolo 1, 1 Giovanni nel capitolo 1, notate bene che ora vi faccio leggere la Bibbia, un pochettino, versetto dopo versetto, al contrario, non in versetti crescenti, ma con versetti decrescenti, perché è come l'equazione: se noi invertiamo l'ordine dei fattori, il risultato non cambia, anzi, in questo caso noi comprendiamo molto meglio. Difatti, in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 7, dice che è vero che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, ma ha una condizione. Questa condizione, guardate, scriviamocela bene in mente, perché tutte le religioni che si definiscono cristiane parlano di amore incondizionato. L'amore di Dio non è incondizionato. Lui non si è sacrificato per vederci tornare ad essere quello che eravamo quando Lui si sacrifica per noi. Se è incondizionato, lo è inizialmente, solo inizialmente, perché Lui l'ha fatto perché spera in un cambiamento in ciascuno di noi. Difatti, qual è questa condizione? È nel versetto 7, ed è l'inizio del versetto 7, all'inizio non vi ho voluto dare, difatti quando vi ho letto il versetto 7, io vi ho letto la parte finale del versetto 7, ma l'inizio del versetto 7 dice: se camminiamo nella luce, quel se, è piccolissimo quel se, ma pesa tanto, dice: se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Notate bene che la nostra purificazione, Lui l'ha fatta la sua parte, ma noi siamo chiamati a camminare nella luce, come Egli è nella luce. Ora, che cosa significa camminare nella luce se non essere che cosa? Ora lo vedremo fra poco. Questa è una condizione comunque da rispettare, camminare nella luce per avere una reale, piena comunione fra di noi e con Dio. Fra di noi e con Dio. E questo è un discorso che vorrei anche dire non solo a noi, ma a quelli che sinceramente si prodigano con l'ecumenismo e dal nostro punto di vista si illudono di poter realizzare una unità, una comunione nella diversità. Assurdo, una unione nella diversità. Notate bene, sempre in 1 Giovanni capitolo 1, leggiamo nel versetto 6, quindi andiamo ancora un versetto indietro, dice: perché se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nello stesso tempo nelle tenebre, noi mentiamo. Mentiamo non solo agli altri, ma anche a noi stessi, illudendoci. E non mettiamo in pratica la verità. Tante volte non mettiamo in pratica la verità non perché non la vogliamo mettere in pratica, perché quando viviamo in una illusione, siamo prigionieri da illusioni, noi siamo prigionieri di menzogne di cui non siamo nemmeno noi stessi consapevoli. Perciò Dio ci esorta a collaborare con Lui e ci dice, come abbiamo letto fin dall'inizio, come abbiamo saputo in tutti questi giorni: purificatevi dal lievito vecchio per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, cioè senza peccato, grazie a Cristo, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Per questo motivo. Quindi Dio ci chiede di fare la nostra parte di purificazione. Lui l'ha fatta la sua purificazione. Quando il bellissimo sermonetto che abbiamo sentito, molto originale, di Marcello, è la nostra parte di purificazione. Questo messaggio è anche per il mondo, è anche per aiutare noi stessi a non tornare al mondo. Per non tornare al mondo, Cristo ci ha purificati, però noi possiamo tornare, siamo liberi. Abbiamo il diritto, Dio non ci ha mai tolto il diritto di tornare a sporcarci, almeno perché se torniamo a sporcarci è un'azione, una scelta volontaria, dopo che conosciamo la verità. Quindi Dio ci chiede di fare la nostra parte di purificazione, non la fa tutta Lui, solo Lui. Purificazione di che cosa? Se io chiedo a uno di voi, potrebbe dirmi improvvisamente purificazione di che cosa? L'abbiamo sentito nel sermonetto. Ma l'abbiamo... purificazione di che cosa? Io stamattina ci siamo fatti la doccia. Però purificazione della nostra coscienza. Purificazione della nostra coscienza. Quindi Dio sta lavorando a livello spirituale. Se prima lavorava nell'Antico Testamento a livello fisico, diceva, aveva ordinato abluzioni, lavaggi, vari lavaggi, adesso vuole lavare la parte spirituale di ciascuno di noi. E questo lo potete annotare in Ebrei 9,14 e nel capitolo 10, versetto 22, per i vostri appunti. Purificazione della nostra cattiva coscienza, della nostra cattiva coscienza, perché noi veniamo da un mondo che vive nella cattiva coscienza, che sia consapevole o inconsapevole, la coscienza non è pulita, la coscienza è sporca. E tutto il mondo, tutta l'umanità, e Dio ha iniziato con noi e noi non possiamo dire che Dio ha completato questa cosa con noi o che noi abbiamo completato questo processo. Difatti, dice, se noi andiamo, dice in una scrittura che vi invito poi a leggerla bene con i vostri occhi a casa vostra. In Giacomo capitolo 4, versetto 8, per i vostri appunti, lui dice: purificate i vostri cuori doppi d'animo. Lui ci chiama doppi d'animo. E se io l'ho fatto su di me questa analisi, questa autoesaminazione, ho detto: non è che lo sta dicendo solo a quelli, lo sta dicendo anche a me, che io sono un doppio d'animo. E quindi mi sta dicendo: conosciti. Autoesamina la tua natura, la tua coscienza e vedi se sei sempre trasparente, se non hai tante volte pensieri cattivi che tu desideri, che tu magari apprezzi o che hai delle idee completamente malsane. E quindi Dio ci esorta, magari noi essendo stati chiamati e purificati sicuramente, ognuno di noi non vive così. Però occasionalmente, visto che siamo in questo mondo che è dominato dal diavolo, magari di tanto in tanto ci cadiamo in questi cattivi, nella malizia in genere. Dice: purificate i vostri cuori doppi d'animo. In Giacomo 4, versetto 8 dice così. E quindi per noi accogliere questa cosa, perché potremmo dire come i farisei: come ti permetti a dirci questo? Noi non siamo mai stati schiavi di una doppiezza d'animo. Gesù dice: voi invece siete schiavi. Quindi dobbiamo essere umili per poter accettare questo richiamo da Dio e ammettere che la nostra natura è ancora umana, difettosa, e a volte ci induce ad essere doppi d'animo. Dobbiamo confessarlo questo, perlomeno non confessarlo al mondo, ma soprattutto confessarlo prima a noi stessi e poi a Dio. E confessare di essere stati doppi d'animo ed avere la coscienza sporca. Questo ci aiuta a capire cosa noi troveremmo se tornassi, abbandonassimo il popolo di Dio, Dio, la via di Dio e tornassimo al mondo. Noi torneremmo nella sporcizia. Ora, come avviene la purificazione delle nostre coscienze? Cioè, non mi voglio concentrare su come Cristo ha purificato le nostre coscienze. Lui l'ha fatto sacrificandosi con noi. Ora vediamo cosa possiamo fare noi per purificare noi e adoperarci noi a purificare la nostra coscienza. Andiamo in 1 Pietro, nel capitolo 3. Prendiamo una scrittura base. Innanzitutto possiamo farlo, 1 Pietro capitolo 3 nel versetto 21, lo possiamo fare chiedendo questa purificazione a Dio, chiedendo questa purificazione a Dio in preghiera, come abbiamo fatto al battesimo. Quando noi ci siamo battezzati abbiamo chiesto a Dio perché ci siamo battezzati, per chiedere a Dio la nostra purificazione. Per chiedere a Dio che il sangue di Cristo fosse applicato su di noi ed essere noi sepolti assieme a Cristo, per risuscitare assieme a Cristo a una vita nuova e poi alla risurrezione dell'ultimo giorno. In 1 Pietro, capitolo 3, infatti, Pietro dice: in quest'acqua si riferisce che salvò Noè e la sua famiglia dal diluvio, era figura quest'acqua del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia del corpo, ma è la richiesta di una buona coscienza per fatta a Dio, una richiesta di buona coscienza fatta a Dio, di una coscienza pulita fatta a Dio, è una richiesta che gli uomini fanno al corpo direttivo, al Papa o a questo o a quello. La richiesta va fatta a Dio. Dio, dammi una buona coscienza, purificami la coscienza. Naturalmente Dio esaudisce la nostra richiesta, questa nostra richiesta, e questo può essere quando abbiamo un cattivo pensiero verso un nostro fratello, una nostra sorella, a maggior ragione, o abbiamo problemi in famiglia. Dice che Dio esaudisce la nostra richiesta se abbiamo una fede vera nel sangue del suo figliolo Gesù Cristo e se siamo ravveduti sinceramente. E non basta essere ravveduti sinceramente, occorre essere ravveduti pienamente, perché tante volte il nostro ravvedimento è selettivo. Siamo ravveduti di qualcosa, ma non siamo ravveduti di un'altra cosa. Quindi occorre essere ravveduti pienamente. A volte siamo pentiti, quindi, su una cosa soltanto e non su tutto. E a volte siamo pentiti a un livello, non in modo totale. Quindi la Pasqua, la festa degli azimi, richiedono il nostro autoesaminarci, affinché anno dopo anno impariamo, con l'aiuto di Dio, ad uscire sempre più dalle nostre prigioni spirituali e ad avere la nostra coscienza sempre più purificata. Noi siamo chiamati a questo. Difatti, quando interviene Dio, quando lo preghiamo, quando interviene, Dio purifica la nostra coscienza quando ci ravvediamo e gli confessiamo di essere stati a volte doppi d'animo o di aver fatto del male o pensato del male. E qual è il risultato quando facciamo questo? È meraviglioso, ragazzi. Il risultato è una guarigione spirituale, che anche se fossimo paralitici, noi avvertiremmo, perché noi siamo quel che pensiamo, non tanto il corpo soltanto. Con quale risultato? Ravvederci e confessare i falli gli uni agli altri comporta, significa camminare nella luce, quindi schiudere il nostro cuore, gettare via la maschera, ogni superbia, ogni... Abbiamo sentito che abbiamo il diritto di tante cose, però noi abbiamo il dovere di essere trasparenti e quindi camminare nella luce, il che produce la vera completa comunione, la vera completa comunione fra di noi e con Dio. Io sono estremamente contento e grato a Dio perché da tanti anni, tante volte, altre volte ero un po' giù di morale, dicevo: ma numericamente mica qui si cresce, se eravamo un'azienda già avremmo chiuso i battenti da tempo. Però Dio mi ha fatto capire, mi ha messo in testa questo pensiero. In realtà noi non eravamo nessuno, veniamo da esperienze diverse, vivevamo nel mondo, ma oggi io quando leggo nel gruppo, quando sento dire buon capodanno biblico, o sento dire buona festa di primo giorno dei paniazimi, buona, e vedo tutte queste cose, non vi rendete forse conto che noi già abbiamo sviluppato la cultura del popolo di Dio? Siamo parte del popolo di Dio sparso nel mondo. Noi viviamo, noi pensiamo come pensa Dio, noi siamo la Bibbia vivente. E questo è estremamente importante, perché quando verrà Cristo, lui conosce le sue pecore. Quando Cristo risusciterà Mosè, i profeti, e saranno qui nel mondo a governare il resto dell'umanità, è come se ci fossimo conosciuti da migliaia d'anni. Non è che e come mai tu osservi la domenica e non il sabato, che io da tanto tempo, io conosco solo il sabato, dirà Mosè, diranno i profeti. Io conosco solo le feste di Dio, come mai tu fai il carnevale? Come mai fai tutto eccetto quello che invece la parola del mio Signore ti ha detto? Purtroppo no, ciò non succede Difatti noi vediamo le grandi divisioni di cui il mondo è soggetto, senza capire perché il mondo brancola nel buio spirituale. E nonostante la buona volontà, a volte noi stessi non riusciamo ad avere questa comunione perfetta, ma Dio ci chiama ad avere questa comunione, a crescere in questa unità che noi tutti desideriamo, però abbiamo ancora la natura umana con noi. Abbiamo le nostre abitudini che andiamo in escandescenza subito, oppure cadiamo nella tristezza facilmente. Tante volte sono le cose che noi ereditiamo, le tendenze che noi ereditiamo anche dai nostri antenati, dai nostri predecessori. Abbiamo ancora la natura carnale e non ce lo dobbiamo mai questo dimenticare perché è una consapevolezza. Uno tante volte mi diceva diversi anni fa, io quando vedo, era un uomo sposato, dice, quando vedo una bella donna, dice, io mi vorrei togliere dal cervello la tentazione, perché questa è una, non è che era peccatore lui, era consapevole. E quindi quando uno è consapevole vuol dire che è nella grazia di Dio, perché lui sa che quella cosa è sbagliata. Quindi abbiamo ancora la natura carnale e non dobbiamo mai e poi mai abbassare la guardia. Questa natura carnale, come diceva Paolo in Romani 8:7, è contro la legge di Dio. La natura carnale è contro la legge di Dio. Il che ci fa ricadere nella schiavitù del peccato, nostro malgrado, di abitudini peccaminose, fisiche o mentali, pensieri sbagliati, e Dio non vuole che accettiamo noi stessi così come siamo. Quando scopriamo, e ovviamente quando scopriamo qualcosa che non dovrebbe essere in noi, solo se preghiamo, solo se studiamo la sua parola, se noi ci tagliamo il cordone ombelicale, ecco perché è importante la santa adunanza sabatica, ecco perché è importante la comunione del corpo di Cristo, noi siamo il corpo cristico. Quindi è molto importante, se ognuno di noi va per conto suo, e molti sono individualisti, non crescono, non crescono, crescono nella superbia, nella vanagloria, nel pensare che loro sono gli unici a sapere tutto e gli altri sono indegni di poter far parte di lui, della sua vita. Quindi Dio non vuole che ci accettiamo così come siamo. Egli ci chiede di uscire dalle tenebre, di aprire ciò che il nostro cuore ha, e di camminare sempre nella luce, nella sincerità e nella verità di quei pani azimi che noi abbiamo mangiato per 7 giorni. Dobbiamo ammettere che siamo ancora soggetti a varie concupiscenze, cioè a vari desideri sbagliati. Ci sono desideri legittimi, ci sono desideri sbagliati. Questa è la prima verità fondamentale e inconfutabile che dobbiamo confessare, ed è in Primo Giovanni, capitolo 2, in Primo Giovanni, capitolo 2, Primo Giovanni, capitolo 2, nel versetto 15, questo è quello che dobbiamo confessare, cioè capire, accettare questa realtà da combattere. Dice dal versetto 15 in poi: tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre. Cioè tutto quello che è nella natura umana non viene dal Padre, ma viene dal mondo. Noi l'abbiamo acquisita dal mondo. E il mondo, ricordate, lui ci dà nel versetto 17 questa cosa, è un po' un incoraggiamento, ma anche un ammonimento. Dice: il mondo passa con la sua concupiscenza, il mondo finisce, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questa è una meravigliosa promessa. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E dobbiamo ravvederci per essere nel mondo futuro, per rimanere in eterno. Che cosa sono le concupiscenze? Le possiamo paragonare a degli impulsi, a dei peccati che muovono il mondo in cui siamo nati e in cui stiamo vivendo. Noi siamo mandati come agnelli in mezzo ai lupi. Non a chiuderci nei monasteri dove la vita sarebbe piuttosto facile. Noi, Dio ci chiama ad esercitare i muscoli spirituali che anche davanti a una tentazione dobbiamo saper dire di no. Questo è molto importante perché non avrebbe alcun senso entrare nel regno di Dio, credere nella verità, credere nel sangue di Cristo e alla prima tentazione ci inginocchiamo davanti al diavolo. Quindi sappiamo che questo mondo finirà con tutte le sue concupiscenze perché? Perché il peccato è entrato nel mondo a motivo dei nostri predecessori e tutto il mondo muore a motivo del peccato. In Romani 5, andiamo in Romani 5, un'altra scrittura fondamentale che molti di voi già conoscete, vediamo perché noi, anziché vivere in eterno, noi invece invecchiamo e moriamo. In Romani 5,12 dice: perché come per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrato nel mondo anche la morte, così la morte è passata come una malattia contagiosa su tutti gli uomini. Perché tutti hanno peccato. Notate bene che il peccato si chiama così perché è che cosa? L'azione trasgressiva. Ma com'è che noi l'abbiamo assimilata? Com'è che questo peccato è passato a tutti? Attraverso una fiumana di parole, di idee, attraverso i cattivi esempi, le parole sbagliate, cioè il modo di vivere che noi abbiamo acquisito, tutto ciò che abbiamo sentito dal momento in cui siamo nati, perché siamo nati innocenti e non sapevamo nulla alla nascita, è come un fiume sporco che, di cui noi siamo stati nutriti sin dall'infanzia, a livello spirituale. Ma nessuno, diciamo che siamo stati tutti, compresi i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi, abbiamo commesso dei crimini e un crimine colposo. Siamo colpevoli, ma non in modo doloso, almeno non tutti, la maggior parte non si rendevano conto, non ce ne rendevamo conto. E in che modo la morte è entrata nel nostro corpo? Dal momento che siamo nati innocenti, senza peccato, e quindi siamo nati già mortali, perché nel grembo dei nostri genitori già c'era la morte e quindi siamo nati malati di morte, di vecchiaia. Appena nasciamo, difatti nella lingua inglese dice quanto vecchio sei tu? Non dicono quanti anni hai, dicono quanto vecchio sei tu. Noi cominciamo a invecchiare appena nati. Perché è come un virus il peccato. Ma noi parliamo di peccato, ma il peccato è la parola che si trasmette, che è cattiva, che è sbagliata, che ci porta a una forma mentis completamente sbagliata e diventiamo prigionieri di qualcosa che si ripercuote sul fegato, sul cuore, sul sangue. È lo spirito che dà la vita, perché la carne non serve a niente. La carne dipende dallo spirito. Senza questo spirito saremmo come il bue, saremmo come la pecora. Un piccolo invisibile virus può uccidere il corpo e anche lo spirito. Quindi crescendo abbiamo imparato a nostra volta il peccato e quindi per questo invecchiamo e moriremo. E quando siamo venuti al mondo, le prime nozioni di conoscenza ci sono pervenute dalla famiglia e dalla società, la quale è a sua volta generalmente dominata e sedotta, come sappiamo, da Satana, il diavolo, il seduttore di tutto il mondo. Ora, crescendo, è stato il mondo a impartirci le sue culture, le sue filosofie, in base dove siamo cresciuti. È un mondo diviso a causa delle sue opere carnali e malvagie, un mondo senza il vero Dio. Anche quando dicono le grandi religioni credono in Dio, ma quale Dio credono? Quindi andiamo in Romani capitolo 8 adesso, Romani capitolo 8, per vedere che noi nasciamo con il virus della morte, quindi nasciamo innocenti ma con la tendenza a peccare, senza averlo deciso noi per una genetica difettosa. Romani 8 nel versetto 7, Per questo la mente, dice, controllata dalla carne o sottomessa alla carne, è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi notate bene che noi siamo chiamati a purificare la nostra coscienza o la nostra mente, perché la mente e la coscienza sono sinonimi, la stessa cosa. Tante volte la nostra coscienza è controllata dalla carne, dai desideri della carne. Io so quello che non dovrei fare, eppure sono troppo tentato, lo faccio. Quindi è una genetica che deve essere riparata, perché questa mente è schiava del corpo. O invece il corpo deve essere schiavo della mente, al contrario. E quindi dobbiamo riparare, dobbiamo far guarire, purificare la nostra mente. Togliere quanto c'è di sporco che ci fa vivere in maniera sbagliata e ci induce al peccato. Andiamo un po' nel capitolo prima, Romani 7, nel versetto 18. Difatti l'Apostolo Paolo dice: io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio, malgrado la mia buona volontà. Ora, chiamiamo il medico per delle analisi sul nostro essere? Allora cerchiamo di rivolgerci a Dio. Quando andiamo nelle farmacie, purtroppo io le vedo sempre piene. Le farmacie, la farmacia del vicino a casa mia è sempre strapiena. E mi viene sempre di dire, invece, non è così quando si tratta. Se tutte queste persone sapessero chi è il vero medico. Nella nostra genetica fisica e spirituale ci sono delle forze positive e forze negative. Le forze positive interiori sono quelle creative che ci liberano, e le forze negative interiori sono quelle distruttive che ci schiavizzano, agendo dentro di noi, facendoci cadere come schiavi di pensieri e azioni trasgressivi, deleteri, dannosi per la nostra mente e per il nostro corpo. Si chiama il peccato, un termine oggi fuori moda. Che cos'è il peccato? In 1 Giovanni 3 sappiamo che il peccato è la violazione della legge di Dio. Per chi non sapesse dove trovarlo e lo volesse scriverselo per dirlo magari ad altri quando gliene fanno domanda, in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4, il peccato è la trasgressione della parola di Dio, della legge di Dio. E le opere della carne di questo mondo sono proprio il peccato, la trasgressione della parola di Dio. Andiamo in Galati capitolo 5 dice di che cosa abbiamo bisogno di essere purificati. In Galati capitolo 5 dal versetto 19, dalle opere della carne noi abbiamo bisogno di essere purificati, perché la carne domina, ha dominato nella nostra mente con il cibo, ha dominato nella nostra mente con i sensi, i cinque sensi. Le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, notate come lo mette dal primo, perché al primo posto, sin da giovani, noi abbiamo l'istinto di essere infedeli. Io quando ero giovanotto riuscivo a innamorarmi di 10 ragazzi alla volta, tutte insieme mi piacevano. Lo mette al primo posto, adulterio. E poi dice anche, notate buono, fornicazione. Impurità, perché adulterio, fornicazione, cosa crea? L'impurità sono in ordine di, dice, se tu commetti adulterio finisci col fare la fornicazione e poi finisci ad essere impuro, sporco. Poi c'è dissolutezza, ancora peggio, dissoluto, cioè non hai più controllo di te stesso. E da lì, dal versetto 29, noi entriamo in opere della carne che praticano proprio una vera e propria idolatria. Dice idolatria, magia, inimicizie, contese, invidie, ire, risse, divisioni, sette, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma come? A me piace tanto la pasta, tante volte me ne mangio qualcosina in più e solo per questo non erediterò il regno di Dio. Ovviamente noi sappiamo cosa Dio vuole dire. Non vuole dire quando uno conduce una vita così proprio senza freno. Quindi ricordiamo, fratelli e sorelle, che per noi realizzare la nostra parte di purificazione, in ogni aspetto, io non cito i dettagli particolari, ognuno di noi sa quali sono le proprie debolezze, quindi parlo in modo generico. Ci sono vari tipi di peccato. Secondo la letteratura e cultura umana c'è il peccato abituale che è ripetuto nel tempo, quindi che si chiama il vizio del fumo, il vizio di mangiare tre piatti di pasta anziché mangiarsene un piatto, oppure il vizio di invidiare e roba varia. C'è difatti anche il peccato accidentale, che è qualsiasi peccato commesso occasionalmente nella vita, che non è stato programmato, non è un'abitudine, ma uno ci cade malgrado. Il peccato può anche distinguersi in peccato veniale, mortale, che è quello veniale quando uno pecca ma senza sapere di peccare, Dio ancora è recuperabile la persona. Poi c'è il peccato mortale, che è contro lo spirito della verità, contro lo Spirito Santo, quello diventa proprio mortale, cioè da questo Dio non dà perdono, non perdona Dio. Poi c'è il peccato di commissione, che pone in essere l'azione. Cioè io magari posso pensare, però mi freno. Dice, tu pecchi già quando lo pensi. Però non è tanto quando dice, io l'ho pensato, ho peccato, Dio perdonami. Però posso trasformare quel pensiero in azione. E quello è il peccato di commissione. Poi c'è anche il peccato di omissione. Cioè colui che evita il proprio dovere. Quanti religiosi oggi si stanno zitti e dovrebbero indicare la via che conduce a Cristo della salvezza, che questa via, questi binari che conducono a Cristo, questo pedagogo è la legge di Dio. La legge di per sé non ci salva, perché la forza della legge è il peccato. La legge serve a farci capire che siamo peccatori, che siamo sporchi e che dobbiamo purificarci. Non è il compito della legge quello di salvarci, perché il compito di salvarci è Cristo, ce l'ha Cristo. Ora, nella vita pratica possiamo anche distinguere il peccato di pensiero, che è la superbia principalmente, il peccato di pensiero è la superbia e la vanità. Superbia e vanità. C'è il peccato di desiderio, che uno magari pensa al sesso. No, ma il peccato di desiderio è molto di più frequente, più del sesso, è l'invidia. Il peccato di desiderio è l'invidia per eccellenza. Peccato di opere, ed è un peccato di opere l'acidia, quando uno non fa niente, oppure non mette abbastanza cemento nel costruire un palazzo. Cioè, tu dovevi compiere un'opera ma non l'hai fatta. L'hai fatta male o non l'hai fatta affatto. E c'è il peccato della carne, ovviamente questo implica, coinvolge, include l'alimentazione e regimi di vita sbagliati, se connesso anche alla sfera sessuale, come la promiscuità, l'adulterio, la fornicazione, la sodomia e altre stili di vita sessuali contro natura. Andiamo in 1 Corinzi capitolo 3. In 1 Corinzi capitolo 3 nel versetto 16, 1 Corinzi capitolo 3 versetto 16, questo ci aiuta a capire dove non dobbiamo mai tornare, cercare sempre di andare avanti e non indietro. Dice 1 Corinzi capitolo 3 dal versetto 16: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo la Chiesa, noi siamo il tempio, non il tempio, quello adornato, dove spesso c'è anche idolatria, statue e immagini, non è una casa, il tempio. Il tempio del Nuovo Testamento siamo ognuno di noi e noi siamo le pietre viventi di quel tempio. Nel versetto 17 dice: se qualcuno guasta il tempio di Dio, noi dobbiamo vedere che ci sono quelle del mondo, specialmente uomini del mondo e donne del mondo, che esaltano il proprio corpo, della loro mente se ne infischiano, della loro purificazione se ne infischiano, ma lo esaltano in una maniera il loro corpo, mentre invece nella Chiesa tante volte è al contrario. Ci sono uomini e donne, grazie a Dio non siamo noi, che magari si trascurano. Ma noi, oltre che curare la mente, dobbiamo anche curare un po' di corpo, non in modo vanitoso, ma in modo dignitoso. Oltre che non fare ovviamente quei peccati che danneggerebbero mente e corpo. Dice: se qualcuno guasta il tempio di Dio, così come tante volte le case dove si riuniscono, come le chiese cattoliche, di tanto in tanto le restaurano perché invecchiano nel tempo. Anche noi il nostro corpo lo dobbiamo curare, aggiustare i capelli, mettere una bella cravatta, spendere qualche denaro in più per vestirci un po' più decorosamente, perché anche la forma ha la sua importanza, in maniera tale che, vivendo in una società edonista che cura molto e guarda molto all'immagine, noi non veniamo, non permettiamo che la parola di Dio venga scartata a motivo della nostra scarsa presentazione corporale. Quindi, se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio, che siete voi, è santo, è speciale, è santo. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere saggio in questa era, diventi stolto affinché possa diventare saggio. Infatti la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Quindi in ogni caso il peccato è già tale anche quando è invisibile come il lievito. Perché io tante volte intervengo che posso sembrare un cavilloso? Perché intervengo nel gruppo, cerco di correggere, perché noi abbiamo fatto in tutti questi pochi anni, da quando abbiamo dato libero spazio alla comunione fra di noi, alla comunicazione fra di noi, a poco si correggono. E io individuo, e tante volte, se non lo faccio, lo faccio a mio malgrado tante volte, perché so che magari di irritare, però voglio dire, bisogna intervenire. C'è una foresta, si incendia, per incendiarla basta un cerino, basta così il lievito, basta un piccolo lievito che poi fa lievitare tutta la pasta. Diciamo, come mai la pasta si è lievitata? Come mai siamo arrivati a questo grande risultato negativo? Perché non abbiamo mai permesso, siamo intervenuti quando la cosa era molto piccola. Quindi in ogni caso il peccato è già tale anche quando è invisibile come il lievito. Se si pecca tante volte inconsapevolmente, e si può peccare tante volte consapevolmente, si pecca involontariamente oppure volontariamente. Dagli esempi biblici possiamo distinguere che il peccato è generato da almeno 10 forze negative. Abbiamo elencato i tipi di peccato, ma ci sono 10 forze negative di cui siamo stati schiavi, perché hanno abitato dentro di noi, e forse dobbiamo fare in modo che non tornino dentro di noi e che noi non diventiamo schiavi. In parte queste forze le abbiamo ereditate, in parte le abbiamo sviluppate dopo la nascita. E queste sono l'egoismo, se le volete scrivere, l'ingratitudine, la vanità, la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, l'invidia, la gola, l'accidia e l'idolatria. Lo ripeto per chi lo volesse scrivere: egoismo, che è individualismo solo per i propri interessi; ingratitudine, che è non riconoscere il bene ricevuto; la vanità, che è l'autopromozione e l'autoidolatrarsi, diventare popolare a tutti i costi; La superbia, concetto di sé talmente alto da arrivare a disprezzare gli altri e a negare perfino la propria dipendenza da Dio. Questa è la superbia, io non ho bisogno di Dio. L'avarizia, eccessiva riluttanza a spendere per gli altri e a donare agli altri. L'avarizia. Dio è l'essere generoso anche nei confronti di chi lo bestemmia. Gli dà il sole la mattina, tutti i giorni. L'avarizia, la lussuria, che è sfrenatezza, dissolutezza, smoderazione, concupiscenza, praticamente mancanza di controllo. L'ira, che è l'irascibilità, sentimento improvviso e violento, la rabbia, che tante volte magari la possiamo, c'è chi la sfoga esternamente, c'è chi la vive interiormente, non la fa capire, ma qua si sta facendo un grande danno, perché almeno chi sfoga, non che è un invito a fare, però chi si sfoga almeno, ma chi se la trattiene dietro si rode il fegato e veramente ci si ammala. Quindi l'invidia, il rancore per un bene o una qualità altrui che si vorrebbe avere per sé. E la gola, che è ovviamente l'anoressia, la bulimia, l'obesità. Non tutte le obesità vengono dalla gola. Tante volte le obesità vengono per malattie genetiche. Acidia, come inerzia, troppe ore davanti alla TV, e quindi cerchiamo di non essere schiavi, ma cerchiamo di essere creativi. Se noi spendessimo lo stesso numero di ore che spendiamo davanti alla TV, lo spendessimo davanti al pianoforte, a un quadro, a dipingere un quadro o a leggere dei libri edificanti, saremmo delle persone diverse, attive anziché passive. E poi c'è l'idolatria, che è adorare e obbedire la creazione, le creature anziché il creatore. Questa è l'idolatria. E queste forze negative producono che cosa? Hanno tutte una cosa in comune, queste forze negative, ragazzi. Tutte vengono, come dire, tutte vengono causate e generano che cosa? L'odio e l'animo doppio. L'odio e l'animo doppio. Inconsapevolmente o consapevolmente. E alla fine l'animo doppio cos'è? È sinonimo della menzogna. Chi è il padre della menzogna? Satana. E noi siamo cresciuti in questo senso che ce ne siamo resi conto. Contro chi è il peccato? Spesso siamo abituati a vederlo, andiamo in 1 Corinzi capitolo 2, spesso siamo abituati a vederlo come un pensiero o un'azione contro Dio. Il peccato non è un pensiero o un'azione contro Dio soltanto. È un pensiero, un'azione, un danno contro noi stessi. Principalmente contro noi stessi, con la differenza che Dio non risulta danneggiato, mentre noi sì. Dio può solo dispiacersi per noi. L'insieme di queste forze negative si trovano nella nostra genetica, perché l'umanità le ha ereditate da Adamo ed Eva a motivo del loro peccato, oggi chiamato peccato originale impropriamente. Il seme riproduttivo è malato, corrotto, il bimbo che nasce mostro e difettoso genetico, ed idem la stessa cosa si applica allo spirito. Questo non vuol dire che non dobbiamo fare nulla, dobbiamo cercare la diagnosi, e questa ce la può dare solo Dio. In 1 Corinzi 2, nel versetto 14, dice: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Quindi da questa diagnosi comprendiamo il male, il limite che risiede in noi e che soltanto lo Spirito di Dio può riparare la nostra genetica. Quindi è molto importante questo. Il mondo è ancora schiavo del peccato perché l'umanità sta morendo, è un dato di fatto questo. E anche noi moriamo con il mondo, ma Dio ha offerto la sua diagnosi e la sua terapia a noi e al mondo, e noi la stiamo applicando per primi per sanare la genetica del nostro corpo e specialmente la genetica della nostra mente. Quindi ricordiamo sempre che quando nasciamo noi non abbiamo ancora trasgredito nulla, siamo innocenti, senza peccato. Nasciamo però geneticamente malati, malati di morte a causa del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva e a causa del peccato dei nostri antenati. Il loro peccato ha corruppe la loro genetica, introducendo il virus della morte nella loro esistenza, quindi anche in tutti noi, loro discendenti, a tutto il genere umano. Tutti noi abbiamo ereditato questo virus della morte fin dal concepimento e dalla nascita, e perciò nasciamo come esseri già mortali e moriamo perché impariamo la malizia nonostante la nostra innocenza iniziale. E per questo motivo l'umanità ignora che fin dal principio la maggior parte del genere umano, questi sono tre pilastri, soffre. Il genere umano soffre e alla fine muore a causa del peccato. Il genere umano ignora lo scopo supremo della sua esistenza, il genere umano ignora lo scopo supremo per cui Dio ci ha creato. Questa è la ragione per cui il Padre Eterno ha inviato il suo figliolo Gesù Cristo sulla terra per iniziare il processo di purificazione, la riparazione della nostra genetica spirituale, che si ripercuote anche sul corpo che diventerà quello della gloria, che è la vera anima, il nostro corpo, del nostro essere. Quindi Romani 5, nel versetto 6, dice Dio, in Romani 5, versetto 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Noi tutti eravamo empi, sporchi e doppi d'animo. Questo processo di purificazione o di riparazione di genetica spirituale è reso possibile mediante Cristo Gesù in tre passi fondamentali. Lui ha pagato al posto nostro per riscattarci dalla morte eterna. Lui ci ha illuminato di conoscenza spirituale della sua verità e ci ha donato il suo stesso Spirito Santo. Questa è la terapia in atto. Ma guai se noi non prendiamo queste medicine. Le dobbiamo prendere queste medicine. E durante questo processo Dio Padre ha cancellato non soltanto i peccati che abbiamo imparato a commettere nel mondo dopo la nostra nascita, li ha cancellati del tutto mediante il suo sacrificio per noi e mediante la nostra fede nel sangue del suo figliolo Gesù Cristo. Difatti dice che ogni opera verrà in giudizio, abbiamo sentito nel sermonetto, e verrà in giudizio anche il nostro ravvedimento, anche il nostro battesimo, ragazzi. Ecco l'importanza del battesimo. Ma Dio vuole cancellare anche tutte quelle forze negative che abitano dentro di noi. In questa vita Lui le può cancellare. Molto dipende in che misura noi siamo impegnati nel combattere l'invidia, l'irascibilità e tutte quelle cose che abbiamo, che sappiamo essere sbagliate. Quindi Lui le cancella sostituendole con che cosa? Con il suo spirito, che è la sua vita. Il suo spirito è la sua vita. Questa terapia si chiama conversione, cambiamento. Un cambiamento del nostro spirito e nella nostra mente. E quindi avviene una vera e propria purificazione della nostra genetica spirituale. Qualcuno potrebbe dire, magari non sapendo bene la situazione quando uno dice questo, ma allora perché moriamo? Perché dobbiamo morire se abbiamo noi creduto in tutto questo e ci crediamo tanto? Perché moriamo? Non potrebbe Dio arrestare questo processo e non farci morire? Notate bene che è una risposta molto, una domanda interessante, che me la fanno tanti, ma la risposta è in 1 Corinzi 15. In 1 Corinzi 15, allora perché moriamo, nonostante la nostra buona volontà di seguire la terapia di Dio? La risposta è estremamente incoraggiante. In 1 Corinzi 15, nel versetto 51, Paolo fu ispirato a scrivere: ecco, io vi rivelo un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Questa è la grande speranza e il grande incoraggiamento che Dio ci dà riguardo a tutti i nostri cari defunti. Ma sempre, se andiamo ai Romani, parla anche di noi. Parla di noi e dà quella risposta a noi che oggi siamo vivi, quando noi chiediamo, ma allora perché moriamo? Perché invecchiamo e moriamo, nonostante la nostra buona volontà di seguire la terapia di Dio? Dice, se Cristo è in voi, se Cristo è in voi, certo il corpo è morto, cioè danneggiato a morte, a causa del peccato. Ma lo Spirito di Dio in voi è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Praticamente, una scrittura che dice anche che noi non possiamo ereditare la vita eterna se prima il nostro corpo non muore. Cioè, la corruttibilità non può ereditare l'incorruttibilità. Prima dobbiamo morire. E qual è la conclusione? Romani 6, in Romani 6 la conclusione è: che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge di Dio, ma sotto la grazia? Non di certo, conclude l'Apostolo Paolo nel sesto capitolo della sua lettera ai Romani, e aggiunge: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore, liberamente, volontariamente, avete ubbidito a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa e siete stati liberati dal peccato, siete diventati ora servi della giustizia, ora siete puliti, ora siete purificati. In altre parole, siamo paniazzimi, liberati da ogni lievito di malizia e di malvagità. È una cosa davvero stupefacente, che ci dovrebbe aiutare ad apprezzare noi dove siamo e a non tornare nel mondo. Finalmente la nostra genetica sarà definitivamente riparata e purificata. Diamo lode a Dio Creatore per il suo grande amore per noi.